La guerra a Gaza, al Cairo, si continua a trattare per un accordo sul cessate il fuoco dopo che ieri entrambe le parti hanno negato che l'intesa fosse vicina. I mediatori restano però ottimisti. A quasi 7 mesi dall'inizio del conflitto, i bombardamenti continuano. Nella notte colpita Nuseirat nel centro e Rafah nel sud. A Gaza intanto la carestia è sempre più diffusa. Dal nord della striscia sta coinvolgendo anche il sud, denunciano le Nazioni Unite. Al via il tour europeo del presidente Xi Jinping, partito oggi da Pechino, andrà in Francia, Serbia e Ungheria. Domani l'incontro a Parigi con Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sul tavolo il conflitto in Ucraina e le relazioni cinesi con Mosca e Washington, ma anche nuovi accordi commerciali con Francia ed Europa. Le mani della politica sul calcio, il governo vuole controllare i bilanci delle società e istituisce un nuovo ente di nomina governativa che vigilerà e deciderà se un club si potrà iscrivere o meno ad un campionato. Per la FIGC un'ingerenza che lede l'autonomia dello sport, convocata per domani una riunione d'urgenza dei vertici del calcio italiano. In Italia quasi un lavoratore su 10 nel 2023 ha lavorato in media 49 ore alla settimana, più che nel resto d'Europa. Nel nostro paese c'è meno lavoro ma si lavora di più. I sindacati denunciano un trend causato da precarietà, part-time involontario e nuove tecnologie che aumentano i ritmi di produzione senza redistribuire il lavoro. Buongiorno dalla redazione, le 8:32, il giornale radio. Gaza guarda ai negoziati in corso in Egitto con il fiato sospeso, mentre la trattativa è in bilico tra l'intesa per un accordo e un ennesimo fallimento. Dal Cairo, sede dei negoziati, arrivano segnali discordanti, mentre i bombardamenti israeliani sulla striscia continuano. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal campo con Sara Milanese, che mi ha raggiunto in studio. Sara.
Buongiorno Omar. Rafah nel sud e Nuseirat nel centro, questi gli obiettivi degli ultimi attacchi aerei israeliani sulla striscia. Ci sono vittime e diversi feriti, riportano i giornalisti palestinesi sul posto. Non ci sono però al momento dati certi. Sappiamo che in ormai 7 mesi di conflitto a Gaza sono 35.000 i morti palestinesi. L'attenzione però, come dicevi, resta concentrata sui negoziati in corso al Cairo, da dove ieri sono arrivati segnali contrastanti. La trattativa sembrava infatti vicina ad una svolta nel pomeriggio di ieri, poi fonti ufficiali di entrambe le parti hanno negato invece il raggiungimento di un'intesa. L'impostazione dell'accordo, diviso in 3 fasi, sembra soddisfare sia Tel Aviv che Hamas. Restano però diversi punti da definire, con Hamas che sarebbe disponibile a rilasciare i primi ostaggi anche senza un impegno ufficiale da parte di Israele ad una tregua lunga. Vorrebbe però garanzie sul ritiro delle truppe israeliane e sulla fine dei combattimenti dopo il definitivo rilascio degli ancora circa 130 ostaggi a Gaza. Hamas vuole anche la promessa che non verrà attaccata Rafah, la città meridionale della striscia dove si stanno rifugiando oltre 1 milione di palestinesi. Israele, lo ricordiamo, ha posto un ultimatum: se l'accordo non verrà trovato entro questa settimana, l'operazione su Rafah verrà lanciata. Sull'invasione di questa città però, su Tel Aviv pesano le pressioni della comunità internazionale, in particolare quelle di Stati Uniti e dell'Egitto. E su questo punto sentiamo Laura Cappon, giornalista che è stata a lungo inviata al Cairo.
Ci sono dei precedenti in cui questo confine venne, diciamo, fondato l'Egitto lo tenne, questo scenario, anche se ovviamente non ha fatto altro da ottobre, dall'inizio diciamo dell'offensiva fino ad oggi, non ha fatto altro che dire che non accoglierà nessun profugo Gazawi se non per emergenze sanitarie e casi particolari. Cioè l'Egitto non può nel Sinai avere degli accampamenti, dei campi profughi che poi rischiano di diventare permanenti, non sarebbe in grado di gestirli, sarebbe una bomba a orologeria. Di conseguenza queste sono, credo che sono le intenzioni del governo egiziano, e credo assolutamente che probabilmente una offensiva Rafah sarà inevitabile, ma quello che il governo egiziano sicuramente cercherà di fare è di farla avvenire il più tardi possibile.
E arriva un nuovo allarme dalle Nazioni Unite sulle condizioni alimentari a Gaza. Il nord della striscia, dove il governo israeliano ha impedito per mesi l'accesso ai camion degli aiuti, si trova in piena carestia. C'è una vera e propria carestia nel nord e si sta spostando verso sud, ha dichiarato Cindy McCain, responsabile del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Anche la FAO condivide le stesse preoccupazioni. Maurizio Martina, vice direttore generale dell'Organizzazione ONU per l'alimentazione e l'agricoltura.
Le proiezioni che abbiamo sono ovviamente molto molto preoccupanti. Noi abbiamo già confermato purtroppo che l'intera popolazione di Gaza, 2 milioni e 200 mila persone, soffre la crisi alimentare. Le previsioni indicano purtroppo un peggioramento della situazione da qui a luglio, in particolare identificando inoltre la metà della popolazione totale, quindi più di 1.100.000 persone rischiano di entrare in un livello di catastrofe alimentare se non si interviene in maniera forte e significativa, in maniera molto continuativa nell'attività di assistenza alimentare che stiamo cercando insieme alle altre organizzazioni di promuovere da settimane. In particolare la situazione è molto delicata e molto grave, come sappiamo, nel nord dell'area, nel governatorato di Gaza. Naturalmente noi ci aspettiamo, speriamo che ci siano segnali positivi verso un cessate il fuoco, che continua ad essere la precondizione per qualsiasi sostegno umanitario, alimentare continuativo in un'area così compromessa.
Il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato Pechino oggi per il suo primo tour europeo dal 2019. Con lui anche il capo della diplomazia cinese Wang Yi. La prima tappa è Parigi, dove incontrerà Emmanuel Macron. Nei prossimi giorni sarà anche in Serbia ed Ungheria. Sentiamo il nostro collaboratore, Gabriele Battaglia.
Inizia dalla Francia il viaggio di Xi Jinping in Europa e questo è già un riconoscimento cinese all'importanza di Parigi e di Macron nell'attuale contesto delle relazioni internazionali. L'agenzia Xinhua sottolinea come solo i francesi, tra tutti gli occidentali, siano per ragioni storiche in grado di comprendere i cinesi e la civiltà cinese e sia un messaggio di rispettosa benevolenza, sia una sottolineatura del fatto che per avere rapporti costruttivi con la Cina sia necessario prima di tutto immedesimarsi nella Cina stessa e costruire una relazione alla pari, senza ditini puntati. Macron vorrà sicuramente parlare di Ucraina, ribadendo che Pechino dovrebbe fare pressioni su Mosca e cercando magari di ottenere l'appoggio cinese per una tregua olimpica durante i giochi parigini di luglio-agosto. Ma la Cina ha già specificato durante la recente visita del ministro degli esteri russo Lavrov a Pechino che per fare passi avanti in Ucraina bisogna prima di tutto coinvolgere Mosca. Xi Jinping dal canto suo potrebbe sondare quanto Macron sia sincero quando parla di autonomia strategica del suo paese rispetto a Washington, quanto cioè la Francia possa giocare un solido ruolo di mediazione in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni crescenti. L'aspetto più spinoso e immediato dei colloqui tra Xi e Macron, a cui si aggiungerà per l'occasione la presidente della Commissione europea von der Leyen, sono le tariffe commerciali con l'Europa che intende sanzionare i veicoli elettrici cinesi e la Francia, nel suo specifico, che potrebbe colpire i prodotti cosmetici cinesi. Su questi temi la Cina è di solito disposta a fare concessioni anche ampie, tipo aumentare le importazioni dalla Francia, ma sicuramente non a rinunciare al proprio modello di capitalismo di Stato, con tutto quello che ne consegue.
Le mani della politica sul calcio. Il governo vuole abolire la Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, che è un organo interno alla FIGC, e sostituirla con un ente di controllo pubblico, l'Agenzia per la Vigilanza Economica e Finanziaria delle Società Sportive Professionistiche. Tutti i vertici del nuovo ente saranno nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il compito di questo nuovo ente sarà quello di controllare i bilanci delle società e dunque valutare chi si potrà iscrivere ai campionati di calcio. Secondo il ministro Bodi, il nuovo assetto non viola l'autonomia dello sport, ma punta a mettere un freno ai ripetuti scandali che colpiscono il calcio, quindi stop ai giri illeciti, dalle fideiussioni alle plusvalenze. Si tratta di un unicum per ora nel panorama della UEFA, del calcio europeo, e che secondo la Federcalcio italiana mina l'autonomia dello sport. Per questo è stata convocata d'urgenza per domani pomeriggio, per lunedì pomeriggio, una riunione con i presidenti delle componenti federali. Ascoltiamo Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
Beh, un provvedimento sicuramente inedito per il calcio italiano. Ci sono in atto alcuni processi analoghi, ad esempio in Inghilterra, in cui si sta pensando alla creazione appunto di un'authority di regolamentazione sul calcio, visto la rilevanza sociale del settore. È evidente che in questo momento, per come la norma è stata presentata, c'è una forte preoccupazione che riguarda, diciamo, il mondo del calcio professionistico su quella che è l'autonomia e indipendenza decisionale del settore, e che porta ad esempio la federazione ad aver convocato già per lunedì un consiglio federale per esaminare la questione. È chiaro che il tema dell'intervento della politica nello sport non è accettabile in un'ottica di regolamentazione di ordinamento sportivo. Altra cosa chiaramente sarebbe il ruolo di un authority indipendente in stile Consob, antitrust per intendersi, che con le dovute garanzie possa eventualmente vigilare sul settore in ambito appunto sportivo. Bisognerà capire quindi che margini di correzione o di aggiustamento questa norma avrà.
In Italia quasi un lavoratore su 10 tra i 20 e i 64 anni nel 2023 ha lavorato in media almeno 49 ore alla settimana, una percentuale superiore a quella della media dell'Unione Europea. Questi sono i dati dell'Eurostat. In pratica il 9,6% degli occupati ha lavorato l'equivalente di un giorno in più a settimana, considerando che l'orario standard oscilla tra le 36 e le 40 ore a settimana. Ascoltiamo Silvia Spera, segretaria della FLAI CGIL.
Stupisce perché siamo in una fase in cui il lavoro è diminuito e in realtà gli orari di lavoro aumentano. Siamo in una situazione in cui in questo momento il dato generalizzato è di meno lavoro, ma in realtà i problemi che stanno nel lavoro portano ad aumentare l'orario di lavoro. Cosa intendo dire? Che oggi, invece che ridurre l'orario di lavoro, che sarebbe assolutamente necessario, in realtà siamo in una situazione in cui l'Italia, il nostro paese, ha un orario di lavoro che supera la media europea. I fattori che hanno portato a questa situazione, secondo me, sono di tre tipi. La prima, una forte precarietà del lavoro e il lavoro povero. Un altro fattore importante, e che sempre più ha preso piede in questo periodo, è il part-time involontario e le nuove tecnologie che hanno comportato un'accelerazione dei ritmi e delle produzioni senza essere accompagnata da una seria redistribuzione del lavoro.
Servono interventi per la prevenzione. La nuova patente a crediti voluta dal governo non fa nulla per le aziende che violano le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È la rabbia questa dei sindacati dopo la morte di Vincenzo Valente, operaio di 47 anni che stava facendo manutenzione in uno zuccherificio di Brindisi. Era la 17ª vittima sul lavoro in Puglia dall'inizio dell'anno. Pochi anni fa anche il padre dell'operaio morto ieri era rimasto vittima nel 2015 di un incidente mortale. Ieri un altro lavoratore morto sul lavoro è successo a Lanciano, al reparto montaggio dello stabilimento Stellantis Europe di Atessa. La vittima si chiamava Massimo Di Florio, aveva 56 anni ed è morto a causa di un infarto mentre stava lavorando. A seguito dell'accaduto il restante turno di lavoro è stato annullato. Palazzina Laff, l'ultimo film di Michele Riondino, che ha vinto ieri tre David di Donatello, racconta la vera storia di un reparto dell'acciaieria ex Ilva di Taranto in cui venivano confinati e demansionati i lavoratori scomodi che davano fastidio all'azienda, una strategia che puntava a piegare psicologicamente gli impiegati spingendoli alle dimissioni. per tutti i tarantini che hanno lottato e non ci sono più. E questa è stata la dedica fatta da Diodato, musicista tarantino, che ha curato la colonna sonora del film e vinto il David di Donatello per la categoria miglior canzone originale. Su quel reparto, sulla palazzina LAF, ascoltiamo Raffaele Cataldi, che è un operaio dell'ILVA e che fa parte del comitato Lavoratori Liberi e Pensanti.
La palazzina LAF è stata portata alla luce in questi anni grazie al film di Michele Rondino, che è un compagno del comitato cittadino Lavoratori Liberi e Pensanti, ed è praticamente quello che succedeva quando aveva la gestione dello stabilimento la famiglia Riva. Alcune persone scomode sono state confinate in una palazzina dove precedentemente c'era un reparto, il LAF, a non fare niente, a trascorrere le giornate non facendo niente. Per l'azienda comunque prendevano stipendio, quindi per loro era la normalità, e quindi praticamente si demansionava il ruolo dell'impiegato proprio perché magari erano persone scomode, erano persone che non facevano quello che l'azienda voleva che facessero. Io nel 97 sono entrato in Ilva ed è proprio l'anno in cui c'è stato il periodo della palazzina LAF. Noi non sapevamo niente di queste storie. Queste erano storie che dovevano far emergere i sindacati. Sono storie che sono rimaste rinchiuse nei cassetti. Nessuno sapeva niente. Ci sono stati dei suicidi rispetto a questa storia.
Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.